Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Nuova puntata di Radio Zainet. Benvenuto da Simona Neri e dai ragazzi che sono con me in studio oggi. Ovvero sia Giulia, che frequenta giurisprudenza alla facoltà LUIS di Roma.
Esatto, ciao a tutti.
E Jacopo, che è sempre un giurista in erba, ma che frequenta...
Perché a me non mi hai detto giurista.
Beh, però dai, a me ha detto in erba.
Giusto, dai, un po' per uno. All'Università La Sapienza di Roma.
Sì, esatto, buongiorno.
Perché mi sono circondata di illustri giuristi?
Lei quindi... è illustre e io in erba.
No. Perché oggi parliamo dell'anniversario della Costituzione. Correva l'anno 1948, qualche giorno fa, ormai è già passato il primo gennaio, ma comunque credo che tutto quest'anno sia dedicato poi alle celebrazioni della nostra cara carta costituzionale. Detto questo, andiamo ad ascoltare una bella versione di Viva l'Italia, originaria di Francesco De Gregori, ma suonata per voi e per Radio Zainet dai Modena City Ramblers con una serie di collaborazioni. Vediamo se scoprite quali.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e del caffè.
L'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore.
Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.
L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e da dimenticare, l'Italia a metà giardino e metà galera, viva l'Italia, l'Italia tutta intera,
viva l'Italia. L'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e che si innamora.
L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre,
l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste.
Viva l'Italia, Modena City Ramblers a Radio Zainet per introdurre l'argomento di oggi, ma andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione che ci riepiloga un po' l'anniversario della Costituzione italiana.
60 anni e non sentirli. La Costituzione della Repubblica Italiana entrò in vigore il 1 gennaio del 1948, dopo una lunga gestazione durante la quale tutta l'Assemblea si spese con slancio ammirevole per arrivare ad una stesura che fosse il più possibile condivisa e immortale, almeno nei suoi valori qualificanti. Giudicata un capolavoro di ingegneria costituzionale da moltissimi giuristi, la nostra Carta compie 60 anni. 60 anni in cui la libertà è stata sempre garantita e tutelata. 60 anni passati a ripetere, anche per tranquillizzare nei momenti più bui, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
In studio, ospite di Radio Zenit, in collegamento telefonico, abbiamo Gustavo Zagrebelsky, che è stato presidente della Corte Costituzionale e attualmente docente presso l'Università di Torino. Benvenuto a Radio Zenit.
Sì, buongiorno.
Allora, iniziamo a fare le domande. Inizia Giulia.
Allora, sì, mi hanno dato questo onere di iniziare. Io volevo partire da una domanda di tipo dottrinale. Il mio libro di diritto costituzionale, parlando della Costituzione, la intende in tre accezioni: come manifesto politico, come testo normativo e in senso descrittivo come un elemento fondamentale di uno Stato, inteso come l'insieme delle sue istituzioni. Lei cosa ne pensa della famosa frase di Montesquieu, il quale considerava la Costituzione come un tratto somatico di un paese, al pari delle sue condizioni climatiche?
È una domanda che mi pare un po' difficile da sviscerare. Senta, in ogni caso io direi questo: di Costituzione si possono dare diverse accezioni, concezioni, ma noi pensiamo un po' alla nostra Costituzione. Le Costituzioni sono tutte diverse tra di loro, non per il contenuto, anche per il contenuto, ma soprattutto per il momento storico in cui vengono formate. Allora pensiamo alla nostra, che cos'era l'Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lei ricorda l'8 settembre del 43, lo Stato sparisce, l'esercito italiano è sbandato e senza un punto di riferimento, un comando unico.
Assolutamente.
Si apre la fase della resistenza. Il popolo italiano è diviso da una guerra civile. Ecco, in questo contesto nel 1946 si convoca un'assemblea costituente. Che cosa doveva fare questa assemblea costituente? Doveva ricostruire dal nulla una nuova società e una nuova forma politica.
Certamente.
Ecco, la Costituzione in Italia è nata in questo contesto. Non è che esistesse già uno Stato, non è che esistesse già una società bene ordinata che decideva di darsi una Costituzione. Bisognava con la Costituzione ricostruire qualcosa che non c'era. Quindi è un elemento costitutivo del nostro Paese. Se non ci fosse stata la Costituzione, noi siamo lontani da quegli anni, ma c'era questa sensazione nell'Assemblea Costituente che se fosse fallita l'opera di costituzionalizzazione, gli italiani avrebbero ripreso le armi gli uni contro gli altri.
Sì, sì, certo? La sto seguendo, la sto ascoltando con molta attenzione, perché quello che dice è pura,
allora,
letteratura.
In altri paesi le cose sono andate diversamente, ma in Italia è andata così. C'è una famosa frase di un filosofo, visto che lei dice che mi fa una domanda di dottrina, di un filosofo che lei probabilmente avrà incontrato nei suoi studi, che si chiama Giuseppe Capograssi.
Purtroppo non ho avuto questo piacere.
In un suo scritto di quegli anni dice: il problema per l'Italia è come costruire con la sabbia, cioè col materiale meno
resistente,
meno strutturato
e adatto, certo, a una costruzione, certo.
La Costituzione è stata questa. Naturalmente, nello scrivere la Costituzione, le forze politiche e culturali del tempo hanno cercato di mettere dentro i contenuti, i valori, i principi di riferimento, in modo da creare, ecco, questa è l'altra parola chiave, oltre che la sabbia,
certo,
di quel periodo, il compromesso costituzionale.
Assolutamente.
Il compromesso costituzionale vuol dire che tutti questi soggetti si sono trovati, hanno fatto le loro, i partiti politici, le forze sociali, le forze culturali, si sono trovati, hanno messo sul tavolo le loro aspirazioni, le loro visioni generali della vita pubblica, sociale del nostro paese, e attraverso reciproche concessioni,
una bella transazione, mi ha tolto le parole di bocca,
un consenso pressoché totale. Lei sa che la Costituzione è stata approvata pressoché all'unanimità.
Ah sì, 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 ho letto Ho letto le percentuali, sì, sì.
Diciamo, nei primi anni si è discusso della Costituzione come una Costituzione in fondo poco omogenea, perché se noi leggessimo, avessimo il tempo di leggere gli articoli, potremmo dietro ciascuno di questi vedere l'influenza di questo quel filone culturale, politico e così via. E quindi veniva vista come una Costituzione debole, perché nata su un accordo che avrebbe potuto essere buttato all'aria da un momento all'altro. Ora, la nostra Costituzione oggi ha 60 anni, quindi è durata a lungo, e come si vede, anche di fronte ai tentativi di revisione, continua a durare.
Certamente.
Manifestando una sua, un suo valore, un valore storico, che è andato ben al di là di quel patto iniziale, di quel compromesso iniziale. Ed è una Costituzione che si è inserita nel grande filone del costituzionalismo attuale. La democrazia, la libertà, i diritti e i diritti sociali. Questo, diciamo, il fondamento generale della nostra Costituzione. Come forse lei sa, la nostra Costituzione è poi stata copiata in molte sue parti da altre Costituzioni che sono venute dopo, a dimostrazione del fatto che quel patto iniziale non era un debole compromesso, ma ha prodotto una Costituzione che si inserisce nel costituzionalismo mondiale.
Io la chiederei di essere un pochino più breve, perché avremo qualche altra domanda e ci sono anche, c'è anche Jacopo che vuole fare un'altra.
Però brevissima, però per concludere su questo,
sì, sì.
Secondo me la Costituzione, di fronte alla domanda che mi ha fatto, è questo e quell'altro, la Costituzione per essere una vera Costituzione dovrebbe penetrare nel nostro habitus mentale, nel nostro habitus culturale.
Ha perfettamente
dovrebbe
ragione.
Dovrebbe essere interiorizzata, non valere solo come norma giuridica, ma corrispondere a un ethos, diciamo, equivalente, conforme.
E non soprattutto dovremmo ricordarcela solo quando compie 60 anni. È d'accordo che proprio in funzione del fatto che debba entrare nella nostra cultura, deve essere ricordata ogni giorno.
Ma deve essere tenuta presente, dovrebbe essere la nostra molla interiore, ma perfino nelle relazioni interindividuali.
Sono d'accordo.
Tra uno e l'altro, nella famiglia, le pensi al principio di uguaglianza.
Sì.
Il principio di uguaglianza certo ha un valore giuridico, ma prima di tutto dovrebbe informare le relazioni tra i singoli. Cosa aggiungo? Lontanissima dalla realtà.
Ha perfettamente ragione.
Perché se noi guardiamo la nostra società, vediamo che è ammirato il privilegio, si vorrebbe essere diversi dagli altri per avere sempre qualcosa che ci distingue, la società dell'immagine è una società disegualitaria.
E questa è una deformazione della società.
Ma dico sempre, quando si va allo stadio, in fondo è una rappresentazione in piccolo di quella che è la nostra società, c'è la tribuna VIP. Ecco, la tribuna VIP in una società ugualitaria non dovrebbe esistere. E invece coloro che siedono nella tribuna VIP sono oggetto della invidia di coloro che non sono ammessi, che vorrebbero esserci. Ora, questo piccolissimo esempio ci dimostra come l'ethos quotidiano è molto lontano da quello che la nostra Costituzione ci indica.
Professore,
vai, Jacopo,
buongiorno.
Ecco, Jacopo.
Buongiorno.
È molto interessante ascoltarla. Io volevo riportarla un attimo all'attualità, dopo questo inquadramento storico assolutamente interessante. La domanda che le pongo è questa, anche in relazione al problema etico che lei poneva. Non crede che il contatto del nostro impianto costituzionale, che appunto è assolutamente valido e si propone di essere il più duraturo possibile, ecco, il contatto di questo impianto costituzionale con l'ordinamento europeo, laddove l'ordinamento europeo parla per esempio di dignità, che è un concetto sia più ampio che più generico del nostro articolo 2, per esempio, non crede che possa contribuire a creare un'etica comune improntata che si possa riconoscere nei valori costituzionali?
Domanda molto interessante. L'inserimento della nostra Costituzione, quindi della nostra vita costituzionale, in un ordinamento costituzionale europeo si può fare, secondo me, con molta facilità. La nostra Costituzione parla di dignità anch'essa nell'articolo 2, contiene molte norme di principio, il cui contenuto non è fissato una volta per tutte. Lei ha fatto l'esempio della dignità. La dignità è un concetto, ma come concepiamo questo concetto? Ecco, la distinzione tra concetto e concezioni di quel concetto.
Certo.
La struttura di principio della nostra Costituzione sono più numerose le norme di principio che non le regolette.
Certo, no.
Sono più importanti questo, le norme di principio.
Questo sicuramente, io le avevo posto.
La personale inviolabile, questo è un principio. La salute è un bene individuale e sociale, questo è un altro principio. Ecco, come intendiamo i concetti che si usano, cioè quali concezioni usiamo per dare un contenuto a questi concetti? In questo modo noi abbiamo la possibilità di stabilire un rapporto, diciamo, di influenza reciproca tra le nostre concezioni e le concezioni che valgono. Lei dice a livello europeo, la Carta dei diritti di Nizza, penso, no? Lei si riferiva a questo. In una dimensione che va al di là, oggi si dice che c'è una sorta di cosmopolitismo costituzionale. Le corti costituzionali si ispirano le une alle altre, le giurisprudenze di una corte si formano guardando anche le giurisprudenze di altre corti, perché c'è una tendenza, per esempio, alla universalizzazione dei diritti. Ora, il fatto che la nostra Costituzione abbia utilizzato saggissimamente, secondo me, delle formule aperte, delle espressioni aperte, ci consente l'inserimento in una dimensione della vita costituzionale più ampia. Oggi si dice che il costituzionalismo, che come lei sa questa parola costituzionalismo è nata nell'Ottocento con i movimenti a favore di delle costituzioni di allora, cioè degli statuti, il costituzionalismo odierno non è più un costituzionalismo sbarrato dai confini degli stati nazionali, ma è un movimento universale. Se lei continuerà i suoi studi di diritto nel campo del diritto costituzionale, si renderà conto che le grandi questioni di diritto costituzionale si pongono da noi, come in Sudafrica, come negli Stati Uniti, come in India, e si studiano tenendo conto ciascuno delle esperienze altrui, ed è una cosa affascinante. E la prospettiva della unificazione della civiltà mondiale non attraverso la forza, non attraverso la conquista, la supremazia di un potere che si impone sugli altri, ma attraverso una diffusione delle medesime concezioni del diritto e dei diritti.
Salutiamo il professor Gustavo Zagrebeschi, attualmente docente presso l'Università di Torino, e la ringraziamo veramente tanto per questa bella testimonianza che ci ha lasciato.
Grazie professore.
Grazie, grazie a voi.
Grazie, a presto.
Arrivederci, grazie.
Breve pausa e poi un classico, che dire.
Un classico.
Bella, ciao.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. We'll be right back.
intelligenti che passeranno.
Nel ritornare in studio a Radio Zainet dopo aver ascoltato Bella Ciao, vi leggo un pensiero di Piero Calamandrei. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, quindi mi rivolgo anche a voi due, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Jacopo, commento.
Beh, il commento va da sé, insomma, è ovvio che la nostra Costituzione nasce dalla resistenza al nazifascismo, questo non ce lo possiamo dimenticare, non si può, per essere bipartisan, dire beh però tutto sommato erano cattivi da tutte e due le parti, sparavano da tutte, non è vero, c'erano i fascisti da una parte e gli italiani che tentavano di combattere l'invasore, che poi hanno dato vita a quel grande compromesso che è la Costituzione, no? Perché voglio dire, il Partito Comunista avrebbe potuto tranquillamente scegliere una via molto più dura e non la scelta, proprio alla ricerca del compromesso costituzionale, proprio perché condivideva con le altre forze politiche la resistenza, e questa la dobbiamo condividere tutti. Non ci possiamo raccontare che fino adesso siamo stati indottrinati, perché non è vero.
Beh, però questa è una concezione, mi permetto di dissentire lievemente come al mio solito, perché questa è una concezione un po' farisaica, cioè dividere tra buoni e cattivi. Purtroppo ha detto bene il professor Zagrebeschi, è vero che era un compromesso e che non è possibile riportare oggi le condizioni di entropia e di caos totale in cui versava il nostro paese al momento immediatamente precedente.
Sì, ma qual è il problema? Cioè, è un dato di fatto che ci fosse un'occupazione che fosse gestita da un regime come quello nazista. Adesso vogliamo raccontarci che non ci sono buoni e cattivi. Mi sembra un bieco revisionismo non saprei,
ma non siamo qua per parlare di questo.
Bravissima Giulia. Dalla Costituzione andiamo a fare un salto dal 48 al 77, 30 anni dopo circa.
Che bel periodo.
Per ascoltare un anno bello caldo. Jacopo, cosa vuoi dire? Niente che sia particolarmente... Cosa vuoi dire?
No, niente.
Hai alzato la mano, ecco, in segno infatti di intervento.
Ho alzato la mano
ora o mai più.
Nel senso che il 78 costituisce uno di quei...
77.
Il 77, e che si protrae fino agli inizi degli anni 80, costituisce uno di quei punti di fermento politico, no? Che forse dovrebbero farci riflettere sui valori costituzionali, no? Nel loro
ci
complesso.
Riflettiamo durante l'esibizione dei Sex Pistols, protagonisti del flashback di oggi di Radio Zainet.
Magnifico.
Benvenuti alla musica. Oggi festeggiamo il compleanno di una delle figure più controverse della scena musicale. In effetti non stiamo parlando di un musicista vero e proprio, ma di Malcolm McLaren, manager e fondatore dei Sex Pistols, il gruppo più oltraggioso che rock abbia mai conosciuto. Beh, oggi compie 30 anni e sicuramente avrà molti motivi per festeggiare. Con i Pistols in vetta alle classifiche dei singoli d'oltremanica e con TV e giornali che non smettono di parlare di loro. Sicuramente sono il fenomeno del momento e noi andiamo ad ascoltarceli con il pezzo che sta sconvolgendo l'opinione pubblica inglese, God Save the Queen, in cui i Pistols non si sono fatti scrupoli ad insultare addirittura la regina Elisabetta in persona. Dio salvi la regina, che il regime fascista ha reso cretina, recita il testo. Questi sono i Sex Pistols.
Potential height bomb. Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia della musica. Avete appena ascoltato God Save the Queen dei Sex Pistols. Il loro manager McLaren si è sempre mostrato molto consapevole del proprio ruolo di esperto e scopritore di nuove mode. Alla fine degli anni 70 capitano nel suo negozio di vestiti, Sex, alcuni giovani interessanti. Li mette assieme e li chiama Sex Pistols, avviando il punk. McLaren 30 anni dopo è ancora sulla breccia e ci dice che tutto sta nel predire i trend prima che accadano. Quel che McLaren ha inventato con il movimento musicale e culturale punk ha evidenziato con grande precisione uno schema che in molti avrebbero poi cercato di riprodurre: circoscrivere una tendenza popolare di nicchia, amplificarne le caratteristiche e farne il simbolo stesso di ciò che è nuovo, contemporaneo, attuale, rendendolo al contempo desiderabile e riconoscibile dalle masse. Alla fine degli anni 70 il punk, in quanto compimento del rock and roll, rappresentò sostanzialmente il più dirompente momento di contaminazione tra musica di massa e cultura di massa, tanto da divenire un fenomeno di costume. A tutt'oggi McLaren è uno dei più ascoltati interpreti di tutto ciò che accade nell'insieme polimorfico delle manifestazioni artistiche e culturali di massa. Non scrive libri, ma è spesso presente in qualità di interprete del pop a conferenze, dibattiti e inaugurazioni di manifestazioni in tutto il mondo, mentre il punk è arrivato fino ai giorni nostri seguendo la scia lasciata proprio da McLaren e dalla sua mitica creatura, gli indimenticabili Sex Pistols.
Salutiamo i ragazzi che sono stati con noi oggi. Grazie. Anche questo flashback è finito.
Grazie, buongiorno.
Grazie, grazie a tutti. Ci Giulia. Sentiamo presto. Sono Giulia, Giulia Gianni.
Che frequenta?
Luis Guido Carli di Roma. Giurisprudenza.
E l'altro giurista?
Io resto nell'oblio.
Nell'oblio? No. Anzi no, Jacopo.
Sono Jacopo Lenigno, Università La Sapienza, sempre giurisprudenza.
Benissimo. Un saluto giuridico e non solo a tutti i nostri ascoltatori. E l'appuntamento, come al solito, è a domani con Radio Zainet.
Ciao, grazie.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.